Quando il PD diceva mai con Berlusconi, Bersani, D'Alema, Franceschini, Finocchiaro, lo stesso Letta, tutti avevano giurato che non sarebbe mai nato un altro governissimo, in campagna elettorale ma anche dopo, infatti si è visto, ecco le loro ultime parole famose, di Fabio Chiusi dall'Espresso. Sarà anche stata un'altra stagione, come dice la bersaniana Alessandra Moretti, ma il cambiamento di linea politica che ha portato il PD a passare da una strategia che avrebbe escluso ogni dialogo con Silvio Berlusconi all'accettare le larghe intese è stato evidentissimo. Così se il 26 febbraio, appena dopo le elezioni, Pippo Civati poteva scrivere su Twitter che nel partito sono tutti d'accordo contro l'ipotesi di un esecutivo ottenuto tramite il placet dei democratici ai piani del Cavaliere, oggi l'incarico a Enrico Letta sembra fatto apposta per realizzare proprio ciò che, secondo la dirigenza PD, non avrebbe mai potuto verificarsi. Il governissimo con il PDL, o qualcosa che molto ci somiglia. Perché certo, se il governo non nascerà a tutti i costi, come dice Letta, Angelino Alfano fa già sapere che se si tratta di un governicchio qualsiasi semibalneare, lo faccia chi vuole, ma noi non ci stiamo. Ecco una rassegna di saldissimi propositi a non dialogare con i berlusconesi da parte dei democratici. Prontamente disattesa dopo la rielezione di Giorgio Napolitano. Pensare che dopo 20 anni di guerra civile in Italia nasca un governo Bersani-Berlusconi non ha senso. Il governissimo come è stato fatto in Germania qui non è attuabile. Enrico Letta, 8 aprile 2013. I contrasti aspri tra le forze politiche rendono non idoneo un governissimo con forze politiche tradizionali. Enrico Letta, 29 marzo 2013. Non sono praticabili né credibili in nessuna forma accordi di governo fra noi e la destra berlusconiana. Pierluigi Bersani, 6 marzo 2013. Il governissimo non è la risposta ai problemi, Pierluigi Bersani, 13 aprile 2013. Il governissimo predisporrebbe il calendario di giorni peggiori, Pierluigi Bersani, 8 aprile 2013. Se si pensa di ovviare con maggioranze dove io dovrei stare con Berlusconi, si sbagliano. Nel caso io, e penso anche il PD, ci riposiamo, Pierluigi Bersani, 2 ottobre 2012. In Italia non è possibile che neppure in una situazione d'emergenza le maggiori forze politiche del centro-sinistra e del centro-destra formino un governo insieme, Massimo D'Alema, 8 marzo 2013. Il PD è unito su una proposta chiara. Noi diciamo no a ipotesi di governissimi con la destra, Anna Finocchiaro, 5 marzo 2013. Fare cose non comprensibili dagli elettori non sono utili né per l'Italia né per gli italiani. Non mi pare questa la strada. Beppe Fioroni, 25 marzo 2013. Non si può riproporre qui una grande coalizione come in Germania. Non ci sono le condizioni per avere in uno stesso governo Bersani, Letta, Berlusconi e Alfano, Dario Franceschini, 23 aprile 2013. Sono contrario a un governo, Andrea Orlando, 22 aprile 2013. Abbiamo sempre escluso le larghe intese e le ipotesi di governissimo, Rosi Bindi, 21 aprile 2013. Serve un governo del cambiamento che possa dare risposta ai grandi problemi dell'Italia. Nessun governissimo. Roberto Speranza, 8 aprile 2013. Non dobbiamo avere paura di confrontarci con gli altri, ma non significa fare un governo con ministri del PD e del PDL. La prospettiva non è una formula politicista come il governissimo, è quel governo di cambiamento di cui l'Italia ha bisogno. Roberto Speranza, 7 aprile 2013. L'alternativa non può essere o voto anticipato o alleanza stretta tra PD e PDL. Roberto Speranza, 7 aprile 2013. Lo dico con anticipo, io un'alleanza con Berlusconi non la voto. Emanuele Fiano, 28 febbraio 2013. I nostri elettori non capirebbero un accordo con Berlusconi. Ivan Scalfarotto, 28 febbraio. Non c'è nessun inciuccio. Se questa elezione fosse il preludio per un governissimo, io non ci sto e non ci starebbe neanche il PD. Cesare Damiano, 18 aprile 2013. Serve un governo di cambiamento vero, ed è impensabile farlo con chi in questi anni ha sempre dimostrato di avere idee opposte alle nostre. Fausto Raciti, 14 aprile 2013. Un governo è inimmaginabile. Matteo Orfini, 27 marzo 2013. 25 aprile 2013. Il bivio del Movimento 5 Stelle. L'atteggiamento ottuso del PD, ribadito anche ieri da una direzione caricaturale e arrogante, spingerà il Movimento ad assecondare una opposizione totale. La linea sarà: ci abbiamo provato con Rodotà, non ci avete ascoltato e adesso fanculo. Coerente, ma dagli esiti concreti impalpabili. Il M5 ha raccolto 163 parlamentari, troppi per interpretare il ruolo dei sempre contro. Di Andrea Scanzi, da Il Fatto Quotidiano. Il flop del Movimento 5 Stelle in Friuli è evidente. La tesi autoassolutoria è che le regionali non possono essere interpretate come spia del sentire nazionale. Certo, anche a febbraio il M5 prese il 25% alla Camera e molto meno alle consultazioni di Lombardia, Lazio e Molise. Il voto di protesta è più forte su scala nazionale, mentre a livello locale e regionale si scelgono spesso concretezza e persona, e in Friuli ha vinto la Serracchiani, non il PD. Era però emblematico il servizio di lunedì a Piazza Pulita. In ogni piazza friulana, Grillo veniva accusato di non sporcarsi le mani, di giocare, di non assumersi responsabilità. Se Grillo è tra i pochissimi ad avere il coraggio di affrontare di persona le contestazioni, mentre le Finocchiaro e i Franceschini continuano a vivere su Plutone, tradisce al contempo la difficoltà di spiegare una ipercoerenza percepita come causa primaria dello stallo. La mossa di Rodotà ha portato a un trionfo unicamente morale. Il Parlamento, sordo quanto si vuole, ma pur sempre dominante, ha incoronato Napolitano bis, ovvero l'anticamera dell'inciuccio. Esaurita la delusione per la vittoria di Pirro, le criticità si ripresentano. L'atteggiamento ottuso del PD, ribadito anche ieri da una direzione caricaturale e arrogante, spingerà il Movimento, di per sé a maggioranza ortodossa, ad assecondare una opposizione totale. La linea sarà: ci abbiamo provato con Rodotà, non ci avete ascoltato e adesso fanculo. Coerente, ma dagli esiti concreti impalpabili. Il M5 ha raccolto 163 parlamentari, troppi per interpretare il ruolo dei sempre contro, come potevano fare forse le democrazie proletarie e i radicali. La crisi economica e un consesso di politicanti tanto improponibili quanto smaliziati obbligano il Movimento a scendere a patti con se stesso. Restare a guardare è lecito, ma l'elettore comune continuerà a domandarsi: che ci stanno a fare quelli lì? Al netto dei mastrangeli, novelli martiri di professione che fanno quasi rimpiangere i favia, la dialettica tra ortodossi e dialoganti rimane. Anche il sindaco di Parma, Pizzarotti, ha dichiarato: meglio le larghe intese che niente. Grillo, apparso domenica a Roma più deluso che incendiario, ieri è tornato a parlare di vomiti e apocalissi. In larga parte ha ragione, ma così argomentando rischia di essere percepito come il Savonarola che ti ricorda che dobbiamo morire, ma che nulla fa per impedire il decesso dei fedeli fratto elettori. Giocare di rimessa è coerente, ma pure comodo. Il movimento non può eludere tale critica. Le elezioni hanno partorito un obbrobrio parlamentare che non permette utopie a lungo termine. Il presente è troppo stringente. La disoccupazione morde e al gioco dello scaricabile PD-PDL son molto più bravi del M5. C'è ancora chi con bizzarra onestà intellettuale addebita a Grillo la colpa della rielezione di Napolitano. Con i media in larga parte avversi e una classe politica interessata anzitutto a sopravvivere, la verità storica bastava votare Rodotà per evitare lo sfacelo, conta meno delle riduzioni semplicistiche. È colpa di Grillo che ha detto no a Bersani, è colpa del movimento che non ha votato Prodi. Anche l'entità numerica delle Quirinarie, ci volevano 8 giorni per contare 28.518 voti. L'uomo del futuro Casaleggio usa ancora il pallottoliere. Ha già rincuorato i gattopardi grulli del cerchio bottismo. Ma come? Il Rodotà voluto dalla piazza è stato votato soltanto da 4.677 persone. Non conta replicare che se la modalità è stata un po' fantoziana, l'esito finale ha coinciso con un nome capace di unire le speranze di milioni di italiani. La percezione che in Italia conta più del reale resta quella di un movimento che sa solo criticare e finge di condannare l'inciuccio, ma in realtà ne è intimamente attratto perché foriero di nuovi trionfi su scala nazionale, come attesterebbero i sondaggi. Vincere, forse, sulle macerie o sporcarsi col rischio di perdere, restando, forse, vivi, è un bivio ingiusto, ma spietatamente vero. 24 aprile 2013. Rodotà, i 5 Stelle ora utilizzino il Parlamento. Parla Stefano Rodotà, il capo dello Stato messo alle strette dai partiti. Faranno qualche provvedimento, ma non affronteranno la crisi in cui siamo finiti. Napolitano costretto a fare un discorso da premier. La sinistra debole è un guaio per la democrazia. I 5 Stelle stanno in Parlamento, vedremo come utilizzeranno lo strumento parlamentare. Intervista a Stefano Rodotà di Daniela Preziosi, da Il Manifesto, 23 aprile 2013. In questi giorni ho cercato di fare con discrezione, ma con decisione, quello che si doveva fare. A quelli che dicevano Rodotà non si pronuncia, dico che le cose non si fanno in 30 secondi. E a giudicare dalle reazioni mi pare di esserci riuscito. Il professor Stefano Rodotà, l'altro candidato alla presidenza della Repubblica, quello delle forze contrarie alle larghe intese, ha ascoltato Napolitano in TV. Cosa pensa delle parole di Napolitano? La prima osservazione è una conferma. L'irresponsabilità o l'interesse dei partiti hanno trascinato il presidente nella crisi che loro stessi hanno creato. Hanno messo il presidente con le spalle al muro. Siamo incapaci, pensaci tu. Un passaggio di enorme gravità politica. La seconda, Napolitano è stato indotto a un discorso da presidente del Consiglio. E poi c'è una terza, sono scandalizzato. Mentre Napolitano diceva dell'irresponsabilità dei partiti, quelli applaudivano invece di stare zitti e vergognarsi. Hanno perso la testa. Piazza e Parlamento non si possono contrapporre, ha detto. Vanno riaperti i canali di comunicazione fra istituzioni e società, soprattutto dopo il governo Monti, con il Parlamento ridotto a passacarte. Posso ricordare che nel pacchetto della Costituente dei beni comuni ho predisposto un testo per l'obbligo di presa in considerazione da parte del Parlamento dell'iniziativa popolare. Basterebbe una modifica dei regolamenti parlamentari. E nella crisi cosa pensa del PD? Da tutta questa vicenda è uscito vittorioso Berlusconi, che sta imponendo le sue condizioni, e il PD è andato a raccomandarsi al Colle, e poi ha dato di nuovo spettacolo. Napolitano indica la strada delle larghe intese, secondo lei è unica. Non posso mettere fra parentesi il fatto che la larga intesa si fa con il responsabile dello sfascio e della regressione culturale e politica di questo paese. Si faranno interventi economici, si utilizzeranno i modestissimi documenti dei saggi, ma non potrà essere affrontata nessuna delle questioni che possono restituire alla politica e al Parlamento una qualità di interlocutore della società. Larghe intese, il protagonista è Berlusconi. Lei dice, resto un uomo di sinistra. Ora guarda Avendola. Sono contento, ma anche molto sorpreso di questo senso di identificazione emerso nei miei confronti. Io ho una lunga storia personale nella sinistra, di lavoro teorico, ma non solo. Le forze politiche non hanno capito niente del referendum sull'acqua votato da 27 milioni di persone, e io ho invano cercato di far ricevere i promotori dal vertice del PD. Ho letto microvolgarità su di me, come Rodotà non prende mai un autobus. Non ho preso l'autobus in questi giorni perché per me era imbarazzante. Sull'aereo si sono messi ad applaudire, hanno riesumato Carraro per fargli dire che Rodotà sta nei salotti. L'unico salotto a cielo aperto in cui sono stato si chiama Pomigliano. Lì, alla manifestazione della FIOM, ho portato lo striscione con il mitico Ciro. Sarò alla manifestazione della FIOM del 18 maggio. Io non ho niente di carismatico, semplicemente testimonio che si può lavorare sulle cose, beni comuni, acqua, le discriminazioni. Certo, questa vicenda mi carica di responsabilità, però prima voglio vedere con chiarezza le cose. Proprio sul manifesto appena nata Alba avvertivo di fare attenzione a mettere in piedi un soggettino pronto a sfasciarsi alla prima occasione. Quale cultura politica possiamo mettere in campo? A proposito di futuro, cosa vede nel futuro del PD? In questo momento temo un vero rischio per la democrazia. Il PD sembra inconsapevole del fatto che la sua frammentazione apre una grande questione democratica, un vuoto. Se viene meno un soggetto forte della sinistra e ci sarà un puzzle impazzito, avremo il confronto Berlusconi-Grillo, una specie di livello finale. Lei ha scritto sulla democrazia elettronica come il populismo del terzo millennio. Poi è diventato la bandiera del M5S, che professa la democrazia elettronica. La democrazia elettronica e la tecnopolitica ha vari modi di manifestarsi, ma certo che c'è una differenza fra chi ritiene che tutto si risolve nella rete e chi ritiene che la rete ha un ruolo crescente. Grillo ha operato in rete, ma quando è venuto il momento elettorale ha riempito le piazze. Basta pensare a No Bavaglio, se non ora quando, qualcosa che prima era consentito soltanto alle grandi organizzazioni strutturate, partiti, sindacati e chiesa. Le piazze erano state svuotate dalla TV, la rete le ha riempite. Oggi dobbiamo lavorare su questo. Non siamo al duello finale fra democrazia di rete e democrazia rappresentativa. Piuttosto vedo un obbligo. Nella Costituzione c'è un filo sottile fra referendum e iniziativa popolare che deve essere rafforzato, non come una via alternativa. Nel Trattato di Lisbona c'è un'apertura importante in questo senso. I sindacati europei stanno promuovendo un'iniziativa per chiedere alla Commissione di stabilire le regole sulla non privatizzabilità del servizio pubblico. Sa quante firme sono state raccolte finora? 1.600.000 in tutta Europa. È il momento di lavorare su questo. Faccio un'aggiunta personale. Rodotà non è stato inventato da Grillo. Il mio nome circola da mesi sulla rete. Insieme ad altri, la rete ha selezionato tutte persone di sinistra. Ci metto con qualche fatica anche Emma Bonino, ma certamente anche Romano Prodi. Questo punto dovrebbe farci riflettere. Ci sono delle oscurità. Grillo e Casaleggio avranno fatto un complotto per tirare fuori solo nomi di sinistra per mettere in difficoltà la sinistra. Il fantasma della rete si aggira. E la politica sa fare solo tweet. Che idea si è fatto di Grillo? Posso dire le cose su cui sto riflettendo? La parlamentarizzazione del 5 Stelle è ormai un dato di fatto. Quando l'altra sera Grillo ha parlato di golpe, ed io poi ho dichiarato di rispettare la legalità parlamentare e di essere contrario alle marce su Roma, alcuni del 5 Stelle mi hanno detto che questo ha aiutato a evitare una bagarre. Io non so quale sarà il futuro del 5 Stelle. Stanno in Parlamento, vedremo come utilizzeranno lo strumento parlamentare. Hanno insistito perché si cominciasse a lavorare nelle istituzioni, non mi pare che siano andati in Parlamento con la dinamite. Come si fa a dire che il Movimento 5 Stelle è incostituzionale, quando anche su Repubblica con tanti abbiamo riflettuto sull'incostituzionalità del berlusconismo? A proposito, Scalfari le ha detto che bisogna fare la politica con cuore e anche con il cervello. Non è una bella maniera, in molti mi hanno spesso rimproverato di aver messo sempre in campo troppi elementi di ragione. E però, la cultura illuminista, cara a Scalfari, ha rilanciato tre valori, libertà, uguaglianza e fraternità, perché la fraternità è stata la figlia minore della triade rivoluzionaria. 24 aprile 2013